Allora, ve lo ricordate questo qua sopra? Tu te lo ricordi? Non se lo ricordano in tanti. Adesso vi diciamo cos'è, o meglio cos'era. Ben ritrovati,
Ciao,
buonasera. Buonasera.
buonasera.
Allora, abbiamo oggi come sottofondo, come sfondo, questa scena che non, adesso non si vede tantissimo qui dietro perché siamo un
Sei tu
po'
che
zoomati anche, sì,
ti...
di qua non si vede
No.
affatto, si vede un po' meglio. Comunque si tratta di uno screenshot dal film The Circle con Tom Hanks e Emma Watson,
Bellissimo film.
che tu hai visto, mi diceva, quindi per iniziare che l'ha visto e non se lo ricordo affatto. Comunque, per parlare di social network, no? Nel film c'è questo social network aggressivo che addirittura cerca di catturare dei criminali con le persone che li inseguono con i cellulari per beccare dove sono. Diciamo, partiamo da questa brutta immagine dei social network per vederne un'altra brutta anche. Google Plus, 2 aprile, oggi è 2 aprile 2025, 2 aprile 2019 chiudeva Google Plus, che era stato aperto il 28 giugno del 2011, quindi è durato più o meno 8 anni. E non è piaciuto praticamente a nessuno Google Plus perché
Era un po' bruttino, era un po' semplice,
se è
sempre
una
stile
coppia.
Google, però per il motore di ricerca va bene, per la business, Google Business va bene, ma per una scheda un po' più, diciamo, sviluppata era un po' sempliciotto, soprattutto contro Facebook che già...
Sì, che già, anzi, in quel periodo regnava
Anzi,
Facebook più
tra
di oggi.
LinkedIn e Facebook, anzi, addirittura era
Sì.
un brutto mix,
Aveva
di due.
introdotto questa cosa delle cerchie, di dividere tra amici, parenti, fare
Sì.
questi gruppi di amici, appunto, di contatti, però non decollò mai. E quindi il 2 aprile 2019 Google decise di smetterlo, di chiuderlo, prima per tutti e poi anche per gli utenti business. Partiamo come introduzione di oggi pomeriggio, partiamo con elencarvi, ho pensato di elencarvi alcuni dei social network più buffi, più strani che si sono susseguiti. Quattro, facciamo anche veloce, sono soltanto
Dai, dai.
quattro. Nel 2005 nasce farmersonly.com, che ho anche trovato il
Ah,
sito.
sì?
Sito che è ancora attivo, cioè è un social network che ancora funziona, e che è un social network diciamo dell'ambiente rurale destinato ai contadini, si
Sì.
rivolge ai contadini. In realtà poi questa è la schermata di inizio,
Sì, per
poi ci si
incontri in
iscrive,
questo
e di
caso.
incontri, sì, tra in linea di generale, diciamo, amanti della
Pilgrintic invece del mitic.
Grinting, e per persone che amano la vita rurale, infatti loro dicono single in the country, e sembra un'idea un po' folle, eppure 2005, sono passati 20 anni e ancora attivo
Ancora
questo
qui.
social network, ha 5 milioni di utenti, dichiarano, e neanche pochi.
Beh, è un stile di vita molto complicato, quindi effettivamente è meglio trovare qualcuno che possa condividere la tua passione
Certo,
per
quindi
viverla
ha
bene.
senso
Sì.
comunque una cosa. Secondo social network, invece questo fallito, chiuso, durato pochissimo, Ear on Beats, ha chiuso. Non si sa esattamente qua, cioè è durato pochissimo, quindi diciamo luglio 2014, ma è durato pochi mesi, di Virgin America aveva inventato questo social network tra passeggeri degli aerei.
Vabbè, può essere carino in
Ci si
effetti, non è
collegava
stupido.
alla wifi dell'aereo e si aveva una panoramica degli altri viaggiatori su quell'aereo o su altri aerei in volo in quel momento. Sempre di
Ma io
Virgin
penso di aver
America.
capito perché, cioè, perché lì c'è un problema di privacy abbastanza grosso,
Sì,
perché...
è un po'
Cioè, nel
pericoloso,
senso
sì.
che sì, perché tu vai nella stessa città della persona, esci, ti trovi quello mezzo storto di
Sì, non
mente.
è il
Non è,
massimo,
non
diciamo,
è, no, è
ecco.
carina come idea perché effettivamente uno deve passare il tempo, si deve fare 7 ore di viaggio, però effettivamente non... No, direi
Non partiva con i migliori
vabbè.
presupposti, diciamo, questa cosa. Altro social network vero e proprio in questo caso, forse un po' più tradizionale in un certo senso, Stash, dove Stash sta per Moustache,
Ah, ok.
Stash Passions,
Ok.
Amanti dei baffi.
Ah beh sì, beh tanto...
Appassionati di baffi, cosa che tra l'altro va anche abbastanza di moda ultimamente, no? La barba, eccetera. Questo è un social network completamente dedicato a uomini che tra di loro si danno consigli su come farsi crescere meglio i baffi, mantenerli,
sì.
Anche la barba, cioè tutto, tutto quello che è, e donne appassionate di uomini con i baffi.
Ma penso donne con i baffi ci sono anche.
Sì, non so, penso che sia anche aperto donne con i baffi, però insomma, mi sembrano inclusivi come linea di...
No, però è, ma effettivamente può essere, può aver senso, perché effettivamente ci sono delle donne, magari o dei maschi, che hanno delle attrazioni più verso le persone con la barba.
Poi ci sono
i
video,
baffi.
Anche video di spiegazione su come curare la propria barba e i propri baffi, insomma si danno da fare questi...
Può fare anche pubblicità ai parrucchieri, ai barbieri in questo caso.
Sì, potrebbe essere anche, effettivamente potrebbe posizionarsi dal punto di vista marketing, sì, anche sì. In questo senso. Chiudiamo questa velocissima carrellata di social network buffi, anche questo chiuso, cioè Stash è aperto e inattivo, invece questo è chiuso. Io, si chiamava, aperto, è durato dal 2014-2016, insomma, chiuso poi il 1 aprile, ha preso 1 milione di finanziamento in apertura, 1 milione e mezzo di altro finanziamento poi a regime, ha avuto 3 milioni di download e sono stati inviati 100 milioni di io, questa app... Serviva esclusivamente a mandare io ai propri amici, serviva la lista di questi amici, come vediamo qua sopra, con tutti i nostri amici, li toccavamo e mandavamo una notifica che appariva sul cellulare con scritto io e basta.
Poi forse potevi discutere, parlare con quelle persone dopo lo io.
Poi sono state aggiunte qualche funzione in più, addirittura leggevo che veniva utilizzata anche con sistemi di, ad esempio, di domotica, di automazione, perché era possibile collegarla a ricettori, server di ricezione, eccetera, e quindi io invece del mio amico, invece di Jason, sulla mia lista avevo, non so, la lavatrice, gli mandavo io alla lavatrice, la lavatrice iniziava a lavare.
Vabbè, non è male, mi sentiresti fare io tutti i giorni.
Una cosa abbastanza particolare, l'abbiamo vista, l'altro giorno avevamo lo sfondo di Silicon Valley, della serie TV Silicon Valley, e viene presa in giro questa app, loro dicono bro, no? C'è l'app che manda soltanto bro agli amici e parlano praticamente di io, per non nominarla, e ne parlano come una cosa fallimentare, però fallimentare, intanto i soldi se li è presi, poi a un certo punto ha chiuso perché diciamo che si è esaurita la carica, diciamo la pill iniziale.
Sì. E poi non saltare, che ne manca uno che nessuno, non conoscevano in Italia. Di social network che hai fatto tu con Luca.
Ah sì, amici.cc, amici.cc, che però adesso non c'è più molto tempo, non è più operativo.
Sì, però era bello, cioè, aveva tante funzionalità, forse ne avevamo già parlato un tempo fa di questo.
Sì, forse avevamo accennato.
Sì, sì, no, c'era di tutto, c'erano
gli album. Nel 2001 l'abbiamo aperto, è durato abbastanza.
Sì, c'era il muro in cui tu potevi parlare con tutti gli utenti del sito. C'erano gli album fotografici, c'era forum. Il forum con tutte le conversazioni sugli argomenti, quindi ovviamente i profili, con ogni profilo aveva tutte le sue caratteristiche con gli album propri, no, era una cosa, poi c'era il ricordo dei compleanni come Facebook anche, che sapevi quando c'era il compleanno di uno o dell'altro.
Come ricordo, mi rimane impresso quando installammo il server di chat di AmiciCC, che era un computer normalissimo a casa di Luca, amico Luca, ciao Luca, che in questo momento non è in Italia, quindi ci vedrà più avanti, e, che era un computer, tra l'altro un Pentium 1, una cosa veramente banale, però ci dava bene la chat, dovendo fare solo quello, era il server della, cioè della web chat.
No, era molto bello, perché poi tu entravi, salutavi tutta la ciurma, per dire così, del sito. Ed era bello perché anche gente che non ti conosceva ti rispondeva, nel senso, poi si faceva la conversazione e poi se magari volevi conoscere qualcuno in modo più approfondito potevi andare a parlare tramite messaggi privati.
So che abbiamo fatto anche sposare qualcuno.
Sì, sì, sì.
Qualcuno che si è conosciuto lì, poi si è sposato e penso che ancora adesso sia sposato felicemente, quindi sì. Siamo contenti di quello. Allora, visto che mi sollecitavi su altri social network, uno che non ho inserito in questa lista, perché non l'avevo giudicato, il quinto social network, non mi ricordo esattamente come si chiama, comunque c'è, mentre stavo guardando questo elenco di amenità, c'è il social network di donne che vogliono farsi mettere protesi mammarie tipicamente, e possono averle gratis perché fanno praticamente crowdfunding per avere i soldi per fare l'operazione, da uomini che chiaramente poi in cambio avranno le fotografie del prima e dopo.
Oddio santo, che roba.
Adesso capisci perché non l'avevo inserito inizialmente in questa lista.
Sì, però, è terribile.
Visto
però...
che vedo che c'era molto interesse a fare tutto su altri social network, c'era anche questo.
No vabbè, ma anche sono argomenti sempre da trattare, in questo caso è un po' strano.
È abbastanza affascinante nel suo... diciamo bruttezza in questo caso, però anche questa cosa, cioè crowdfunding per protesi in generale, poi quello poi l'utilizzo. Pensate. Ed è aperto anni fa, infatti stavo vedendo, ci sono gli screenshot del sito vecchio, classica grafica anni 2000, e adesso rinnovato e ancora in attivo, quindi genera profitti, introiti, fa girare questi soldi. Quindi. Quindi vi lascio trarre le conclusioni. Ok, adesso chiuso questo inizio frizzante, partiamo
adesso passiamo alle cose serie.
Abbiamo i volumi un po' alti oggi pomeriggio, vabbè, comunque facciamo finta di niente. Allora, adesso ci parlerai di editor visuali online
sì.
Poi vi parlerò tra poco di installare un server di posta in casa, praticamente, una cosa di cui mi sono occupato questa settimana. E chiudiamo parlando per i progetti futuri.
Sì.
Quindi, editor visuali online, dici tutto.
Allora, di quelli più famosi magari inizio, anzi tre sono, perché c'è quello di Gutenberg, che è quello proprio integrato in WordPress.
Di Gutenberg, proprio quello fatto da Gutenberg.
No, non è Gutenberg.
Un classico.
No. Che è integrato in WordPress, e questo vabbè, si può dire che diciamo è già in casa, quindi uno può decidere di usarlo o meno, noi ci rendiamo conto che c'è, invece chi si approccia a WordPress oggi diventa l'editor che noi usavamo tempo fa,
sì, diventa,
non ci rendiamo conto.
Adesso la normalità per noi è nuovo per modo di dire, perché
sì, perché un po'
c'è anche, però...
Io, il plugin più usato al mondo era Disable Gutenberg per un sacco di tempo.
Sì, plugin di grandissimo successo che riportava l'editor classico.
Per fissa, invece di usare il plugin da caricare, poi da Functions andavo a disabilitare poi Gutenberg. Difficile da dire questo.
Sì, disabilitare Gutenberg non è così.
E poi i due altri, diciamo, invece usati esternamente, per modo di dire, sono Elementor e WP Bakery, Visual Composer in pratica, che praticamente sono due sistemi molto pratici, nel senso che aiutano un po' chi non sa impaginare a fare delle impaginazioni belle sugli articoli, sulle pagine, ti organizzi i blocchi, metti i colori, forse Elementor è quello più facile da usare, che ti dà più strumenti per modificare. Il problema, diciamo, però, di questi due strumenti è che comunque pesano molto su tutto il sistema, perché ovviamente quando li installi carichi un bel po' di cose, quindi già WordPress ha il suo ambiente, poi tu se carichi pure anche questi editor, oltre al fatto dell'editor di Gutenberg che comunque a bordo, il sito può essere rallentato. Allora, volevo solo dare dei consigli per capire quando usarli e quando lasciarli stare, diciamo. Per l'e-commerce, per esempio, spesso e volentieri si usano delle sezioni ben delimitate, quindi si parte magari dallo slider, ci sono delle sezioni di prodotti in evidenza, in promozione, nuovi prodotti, che non necessitano per forza di un editor per farlo bello. In questo caso lo puoi fare abbastanza liscio. Scheda prodotto, poi c'è WooCommerce che tanto ha la sua struttura, quindi anche lì installi ancora un altro plugin per far girare delle cose. E quindi io direi che se proprio volete fare delle pagine aziendali stratosferiche, va bene anche usare Elementor e tutto, però se potete, avete l'occasione, l'opportunità di non inserirli in questo caso, fossi in voi non li inserirei, chiederei piuttosto all'azienda di crearmi dei blocchi tramite Functions, magari con delle impaginazioni, 3-4 impaginazioni della pagina statica da usare per evitare di caricare proprio
Dipende anche la frequenza con cui si intende, si prevede di aggiornare questi contenuti, perché poi magari anche con un page, una pagina interna spettacolare, se poi sappiamo che per i prossimi 5 anni rimane, può rimanere invariata, non ha per forza bisogno di un editor comunque. Sì. Chiediamo all'azienda che ce la sta producendo di farcela e poi rimane così. Viene anche meglio, diciamo, se si vuole qualcosa di veramente particolare. Quindi, diciamo, conta anche la frequenza con cui poi va aggiornato questi contenuti.
Sì, no, è molto importante deciderlo bene, perché dal momento in cui tu lo carichi comunque, non è che puoi dire lo installo e lo lascio lì, perché comunque quando lo installi tutto quanto. Quindi piuttosto decidi prima se metterlo o meno, poi ti metti d'accordo con l'azienda, se facciamo questo pezzo o quell'altro pezzo. Ci sono dei siti aziendali dove puoi trovare anche lì Elementor e tutto. Allora il conto è, se tu vuoi fare in modo che il cliente poi abbia un'autonomia completa, allora se il cliente vuole proprio sbizzarrirsi e fare delle strutture diverse, allora ha senso lasciare un editor, perché tu gli fai la grafica, tutta l'impaginazione di base, colori, font, organizzazione, poi lui va a fare tutte le sue cose interne. Se invece anche lì vuoi sempre tenere delle strutture più o meno simili, c'è sempre la possibilità di creare questi blocchi personalizzati senza andare a appesantire il sito. Quindi pensateci bene, pensate quante volte andrete a metterci le mani, che poi spesso uno parte molto motivato e poi ha poco tempo.
Quante volte ci è successo? Poi adesso mettiamo anche in guardia spesso, no, i clienti, per quando vogliono l'area news, l'area articoli, novità, perché se la fai poi bisogna tenerla comunque aggiornata. Ok, è tutto, finito velocemente.
Sì, oggi è tutto.
Allora, parliamo di invio. Allora, server mail. Allora, una cosa, questa è più sistemistica che di sviluppo. Allora, questa settimana ho avuto il problema, insomma, mi sono messo in testa, diciamo, di mettere su un server di invio, per l'invio della posta, e di metterlo direttamente in casa, qui in questo caso nel nostro ufficio. Che, se detto così, sembra una cosa anche abbastanza normale, ma in realtà vediamo un attimo come funziona in generale, proprio a grandi linee, l'invio di una mail. Allora, qua abbiamo schematizzato al massimo come funziona l'invio di una mail. Parliamo di un sender, cioè il nostro computer, che fa partire la mail finisce al server del nostro provider. Ad esempio, noi siamo collegati a Fastweb, quindi finisce al server mail di Fastweb, che tramite un server DNS, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, però questo non ci interessa tanto ai fini della mail stessa. Individua il server di destinatario a cui fa capo poi il nostro recipiente, quindi il nostro... C'è scritto sbagliato recipiente, sì, tra l'altro non è cosa schiava. A cui fa capo il nostro destinatario e lo fa arrivare al computer, diciamo alla mail, non al computer ma alla mailbox del nostro destinatario. Quindi ci sono questi due server in sostanza che fanno da tramite. Noi quello che andiamo a fare in questo caso, quello che ho fatto in questo caso, è eliminare, o meglio, impersonare il primo server. Quindi mettermi in casa il primo server, praticamente. Normalmente dovrebbe essere abbastanza semplice, basta installare su un computer Postfix. Postfix è un po' lo standard, in un certo senso, dei server di posta, che non sono molto attenti alla grafica, diciamo.
È una cosa tecnica.
Si vede che è una cosa molto tecnica, quindi questo è considerato quasi lo standard per i server di invio di posta su Linux, in ambiente Linux. Una volta che ho installato questo programma, che è un server ma poi di fatto è un programma, in teoria ho finito praticamente. Invece di impostare il server di posta, ad esempio di Gmail, di quello che utilizzo normalmente per l'invio della posta, imposto nel client di posta, in Outlook, quello che volete, il mio server di posta personale e le mail partono. Soltanto che non funzionerà mai così, perché innanzitutto normalmente da una connessione domestica non si ha l'IP statico. Quindi ogni volta che ci colleghiamo a internet o periodicamente l'indirizzo IP cambia. e i server di posta in ricezione non amano questa cosa, perché riconoscono che è un IP, un indirizzo IP da una connessione, questa mail arriva da una connessione casalinga e la rifiutano a prescindere. Quindi la prima cosa che è necessaria, noi ce l'avamo già qua in ufficio, richiedere, nel nostro caso Fastweb, l'IP statico, quindi ci danno un indirizzo IP che è sempre uguale. Noi possiamo anche spegnere per un mese il router e torna, sì, quando lo accendiamo, torna, questo, torna ad essere quello. Quindi questo è fatto. Poi questo server deve avere un indirizzo, cioè non gli basta avere un indirizzo IP statico. A quell'indirizzo IP statico deve esserci collegato un indirizzo. Noi abbiamo creato un indirizzo, adesso non mi ricordo nemmeno quale sia, comunque qualcosa, .quadracode.com, in modo che il server che lo riceve vede che questa mail non arriva da un indirizzo IP nudo, ma da un server che ha un certo nome. Poi bisogna rispettare tutta una serie di cose, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, sì. L'SPF, il DKIM, la firma digitale delle mail, però questa è una cosa che non è una difficoltà legata ad avere il server di posta in casa. È un requisito per tutti i server, cioè, di posta, quindi bisogna rispettare alcuni parametri tecnici che adesso non andiamo a approfondire. Ultimo problema, quello che sono riuscito a spuntare ieri, è che impostate tutte queste cose non funzionava lo stesso, o addirittura le mail non solo non arrivavano, ma non partivano nemmeno. Questo perché, scoperto due giorni fa, Fastweb blocca di default la porta 25. La porta 25 è quella che viene utilizzata per l'invio delle mail in generale, cioè le mail devono uscire dalla porta 25, che è uno dei tanti indirizzi, diciamo, di ingresso e in uscita che ci sono nel router. Fastweb di default la blocca perché vuole evitare che qualcuno, non tanto che ci sia il dolo, magari che qualcuno prenda un virus che inizia a mandare mail a raffica a tutti. Quindi di default la blocca. È stato semplicissimo farla sbloccare, basta richiederlo. Dopo un paio di due o tre ore era stato sbloccato, quindi si è risolto subito il problema. E mi hanno avvertito stamattina che era sbloccata, ma io me ne ero già accorto.
Stavi già mandando mail a raffica.
Stavo già mandando mail. Tra l'altro, questo server di posta interno che abbiamo messo serve soltanto per invio di notifiche interna a noi.
Sì.
Però avevo piacere di averlo interno, proprio per non andare a sporcare i nostri server di posta che utilizziamo per i clienti, per l'invio di newsletter. Quindi magari, sai, un errore tecnico, fai partire qualche notifica di troppo. Preferisco che si sporchi, diciamo, il nostro server ruspante in casa, piuttosto che un server che utilizziamo in produzione, chiaramente. Quindi, perché ho raccontato questo? Perché ci sono delle difficoltà inaspettate nel fare una cosa che va un po' fuori dall'ordinario, sì. E perché rientra anche in un discorso alla fine di neutralità della rete, cioè perché non posso mettere il mio server di posta, devo per forza usare Gmail, Libero, AOL, Outlook.com per inviare le mail, perché non posso inviarle io stesso. In realtà posso farlo, però ogni giorno che passa diventa sempre più difficile, perché ci sono sempre più requisiti contro lo spam per impostare correttamente un server di posta.
Sì.
Chiudiamo sui futuri progetti.
Sì, più che progetti, idee, poi c'è follie mie, perché dopo quasi 20 anni di attività uno si dimentica sempre di affrontare delle cose, delle tecnologie che magari sembrano obsolete, ma in realtà sono sempre attuali, e che magari dice ok, fino adesso non l'ho calcolato, forse oggi è il caso di avvicinarmi. Quindi abbiamo deciso di iniziare a lavorare un po' su delle cose vecchie e nuove. Quindi ovviamente c'è un approccio di Python che già era già stato fatto in lavori precedenti, e quindi forse ci sarebbe anche un interesse di lavorarci in modo più approfondito, perché l'abbiamo usato sia in domotica personalmente, sia anche su dei progetti, forse, come si chiamava il programmino che hai fatto in Python?
Si chiama
ancora, perché c'è ancora, esiste.
IMAP Address Exporter, è un programma che avevo fatto in Python, più che altro per imparare un po' di Python, con un'interfaccia per Windows, per Mac avevo usato una libreria che permette di vestirlo, diciamo, e renderlo compatibile con i sistemi operativi principali. Serve per esportare da una casella di posta tutti gli indirizzi email a cui abbiamo scritto. e importarci in un file, mi sembra Excel, CSV, qualcosa del genere.
Sì, le tue fisse sulle mail in pratica.
Sì, perché un po' mi affascina, perché le mail è una delle parti più vecchie di internet. E a volte anche quello ce lo dimentichiamo.
Esistevano prima del web.
Esistevano prima del web, come anche come ad esempio IRC, ci sono tante parti di internet che ci siamo un po' dimenticati.
Xerox, per esempio, aveva il sistema di mail interne in rete locale.
Sì.
Che già.
Ah, sì, quello addirittura
era 76, 73, 76.
Non c'era più internet, cioè sì, su ARPANET forse, però. Però le mail, ad esempio, vengono un po' considerate adesso una cosa vecchia, no? Però in realtà, ad esempio, il mail marketing è ancora, sappiamo che funziona ancora benissimo, cioè sì. È uno di quelli con un tasso di adesione poi dei destinatari, purtroppo, cioè tutti riceviamo un sacco di spam,
sì.
Però lo riceviamo perché funziona effettivamente, quindi e costa niente. Quindi,
e quindi Python sarà il primo elemento su cui andremo a approfondire un po' di conoscenze, anche se ci sono già. Poi invece una nuova conoscenza, vecchia conoscenza, perché sapete sicuramente che facciamo connettori a tutto andare, però non ne avevamo ancora fatti sulla S400 di IBM, se non sbaglio, giusto?
Sì.
E quindi inizieremo forse, più che forse, a lavorare su un progetto che ci permetta di passare un magazzino di una S400 a WooCommerce. Quindi questa è la nuova sfida che proviamo a intraprendere. E poi l'ultima sfida, che non è, diciamo, da niente anche. Ah sì, tu vuoi forse mostrare un...
Sì, ma tu vai,
sì, sì.
Far vedere...
Ah, così almeno siamo sul pezzo. E l'ultima, diciamo, l'ultimo programma su cui, l'ultimo linguaggio, diciamo, su cui vogliamo lavorare è quel famoso ABAP che si usa moltissimo, soprattutto...
con un S400.
Ah sì, eccolo qua.
Uno dei tanti modelli di S400. Sembra un bancomat.
Sì, è vero.
In particolare.
Ecco, quindi questa è una delle sfide che affronteremo. E poi anche il linguaggio ABAP, che è così per poter anche comunicare con SAP, che è molto usato in realtà nel campo automobilistico. Per cui siamo a Torino e quindi siamo detti forse sarebbe il caso di...
Il mondo automobilistico se ne va sempre di più, però noi cerchiamo di difendere gli ultimi brandelli.
Sì. No, e quindi siamo detti, anche lì non lasciamo da parte questa tecnologia, perché alla fine quando controlli bene tutte le altre è il momento in cui puoi aggiungere delle cose su cui magari non avresti lavorato, ma non perché non lo sai fare, ma semplicemente perché non hai avuto il tempo di lavorarci o l'occasione di lavorarci. E quindi noi abbiamo sempre, dopo un tot di anni, c'è sempre la volontà di andare a cercare delle nuove tecnologie su cui lavorare per non rimanere indietro.
O tecnologie, anche in questo caso.
Sì, o se no ci si occupa anche a convertire delle foto in manga o in Muppets per provare intelligenza artificiale.
Studio Ghibli, tutti matti per questa cosa.
Sì, d'altronde dobbiamo fare poi un giro di boa. Dobbiamo farlo. Manga.
Avevo pensato per oggi di mettere uno sfondo in stile Studio Ghibli, però
troppo serio lo sviluppatore.
La parte cinematografica.
Vabbè, comunque poi.
Comunque S400 è vero, non ce ne siamo mai occupati. Mm-mm. Andiamo a vedere questo bel monumento. Questa è una foto presa da Wikipedia. Sono tutta una linea di server prodotti da Microsoft, da IBM, scusate. Con software IBM, con sistema operativo unico al mondo, unico caso che integra un database. Mm-mm. E sono principalmente delle macchine database, con poi sono degli applicativi diversi utilizzati tantissimo in ambito gestionale, software gestionali, di magazzino, di gestione contatti, eccetera. E la sfida oggi è continuare a utilizzarli.
Sì.
Utilizzo dalle banche, no? Ci sono tantissimi ambiti in cui funzionano, ma non c'è nessun motivo tra l'altro per cambiarli, perché
cioè,
sono noti per la loro affidabilità.
Sono proprio
macchine da guerra. E in caso di IBM proprio loro hanno lavorato
anche dello
ampiamente
spazio, in qualsiasi cosa del genere.
In quell'ambito, sì. E la sfida è farli continuare a funzionare con interfacce di nuova generazione, mm-hmm. Ad esempio farli dialogare con interfacce web, con applicazioni mobili o cose del genere, e quindi farli interfacciare. Noi ci occupiamo, hai ragione a dire che dobbiamo occuparcene, perché occupandoci di connettori, quindi facciamo dialogare, no? Sistemi diversi, possiamo far dialogare anche sistemi diversi vecchi con sistemi diversi nuovi. Anzi, una cosa anche bella da fare, perché si riesce a far continuare a funzionare un hardware che non ha motivo di essere sostituito se continua a funzionare.
Sì,
bene.
Parte anche nello spazio ancora il vecchio hardware, quindi
anche questo.
Direi che questo è super testato e super affidabile, anzi.
Bene, chiudiamo qua. Siamo stati brevi e abbiamo anche iniziato con grande puntualità.
Sì, sì. Poi se avete idee anche su tecnologie a cui non stiamo pensando, cioè noi siamo aperti a tutto.
Siamo aperti a tutto. A
Caterpillar proprio della tecnologia.
Sì. Siamo sempre pronti a nuove sfide, quindi nuove e vecchie. Allora, come al solito vi ringraziamo di averci seguito. Vi diamo appuntamento la prossima settimana. Ricordatevi di seguirci su social, podcast. Ormai lo sai anche tu a memoria.
Niente.
E come me con la musica, 3 accordi li vedo girare per un'ora, mi togli il foglio.
Spotify, e non Shopify, perché anche questa mi manda in palla.
Non Shopify, Spotify, Apple Podcast, Apple Music, perché poi
Google no, perché non c'è più.
Google non c'è più, però ci potete seguire su YouTube, se in video registrato, di questi video che facciamo live e che lasciamo sempre disponibili, e anche in versione podcast, per chi vuole seguirci in differita. Quindi, come sempre, grazie a tutti per averci seguito e buona serata. Ciao.